Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 1 agosto 2025 e passiamo in rassegna, come sempre, le novità fiscali operative più rilevanti. Iniziamo subito, direi, con una notizia pratica che tocca le scadenze estive.
Sì.
C'è una proroga per i controlli formali 36-ter, vero?
Sì, esatto. Una notizia che molti aspettavano. Riguarda proprio le richieste di documentazione per i controlli formali, quelli dell'articolo 36-ter, relativi alle dichiarazioni 2022.
Ok.
Diverse associazioni professionali, giustamente, avevano segnalato la difficoltà nel rispettare la scadenza dei 30 giorni per mandare i documenti.
Immagino cadeva proprio a cavallo del periodo feriale.
Proprio così. La sovrapposizione tra la scadenza e la sospensione feriale creava non pochi problemi.
Comprensibile. È sempre un periodo un po' critico quello. E quindi cosa ha deciso l'Agenzia delle Entrate? Come è venuta incontro?
Beh, ha concesso una proroga, diciamo, nei fatti, per le comunicazioni che sono arrivate ai contribuenti tra fine giugno e inizio luglio 2025. C'è tempo.
Fino a quando?
Si può inviare tutta la documentazione richiesta fino alla fine di settembre 2025.
Ah, bene.
E questo anche se il termine formale, quello dei 30 giorni, scade prima. La cosa importante è che non ci saranno sanzioni per chi rispetta questa scadenza più ampia.
Ottimo.
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono stati informati proprio per evitare problemi o applicazioni automatiche.
Bene. Bene, una boccata d'ossigeno che sicuramente è utile. Allora, cambiamo argomento. Parliamo del nuovo ravvedimento speciale.
Sì.
Quello che è legato al concordato preventivo biennale 2025-2026. Ho letto che c'è un aspetto temporale particolare da non sottovalutare.
Assolutamente sì, è un punto chiave. La novità, diciamo, più significativa è che l'efficacia protettiva di questo ravvedimento...
Cioè? Cosa intendi per protettiva?
Intendo la sua capacità di bloccare futuri accertamenti sulle annualità che vengono sanate. Ecco, questa efficacia è posticipata.
Ah.
Scatta solo dal 1 gennaio 2026. È una scelta fatta, chiaramente, per non andare a interferire con i controlli dell'amministrazione finanziaria già in corso o comunque programmati per tutto il 2025.
Capisco. E questo cosa comporta in pratica per chi sta valutando se aderire al concordato e magari usare questa sanatoria?
Beh, comporta un periodo di potenziale scopertura, diciamo così, per tutto l'anno 2025.
Quindi l'agenzia può ancora agire?
Esatto. L'Agenzia delle Entrate può ancora avviare o continuare controlli sulle annualità che uno magari intenderebbe sanare col ravvedimento. E attenzione, se arriva una notifica di un atto di accertamento, prima che il pagamento sia perfezionato.
E i pagamenti quando iniziano?
I pagamenti iniziano solo nel 2026, tra il 1 gennaio e il 15 marzo. Oppure si può rateizzare da marzo 2026. Quindi, se l'atto arriva prima, per quell'annualità specifica non si può più beneficiare della sanatoria.
E questo è un elemento di rischio non da poco, da valutare con molta attenzione caso per caso.
Proprio così richiede una valutazione strategica.
Bene. Allora, passiamo a un altro tema che mi sembra sta creando un po' di incertezza interpretativa. I rimborsi spese nel regime forfettario.
Eh sì.
Dopo la riforma IRPEF.
Esatto. Il dubbio nasce proprio dal decreto legislativo 192 del 2024. La riforma ha chiarito una cosa per i professionisti in regime ordinario.
Ovvero?
Che i rimborsi spese addebitati analiticamente al cliente non concorrono a formare il reddito imponibile. E fin qui tutto chiaro per loro. La domanda è... Ma questa regola vale anche per chi è nel regime forfettario? Quello agevolato con la tassazione sostitutiva?
Immagino già che ci siano posizioni diverse. Quali sono, diciamo, i principali orientamenti?
Ma sostanzialmente se ne delineano due. Uno potremmo dire più estensivo.
Che dice?
Suggerisce che sì, l'esclusione vale anche per i forfettari, il che avrebbe un doppio effetto, positivo. Ridurrebbe la base imponibile su cui si calcola l'imposta sostitutiva e aiuterebbe anche a restare sotto la famosa soglia di fatturato degli 85.000 euro.
Ok, e l'altra posizione?
L'altra, invece, è più restrittiva. Ritiene che la novità riguardi solo ed esclusivamente i regimi ordinari.
E perché? Su cosa si basa?
Si basa su due elementi principali. Primo, la collocazione della norma. Si trova nell'articolo 54 del TUIR, che disciplina il reddito di lavoro autonomo ordinario. Secondo, la natura stessa del calcolo forfettario, che ha regole sue specifiche. E poi non dimentichiamo che la prassi passata dell'Agenzia delle Entrate ha sempre incluso questi rimborsi spese nel calcolo dei compensi dei forfettari.
Certo. Quindi, in attesa di un chiarimento ufficiale che magari arriverà dall'Agenzia delle Entrate, qual è l'approccio consigliabile? Cosa fare in pratica?
Guarda, qui la parola d'ordine è prudenza. L'indicazione operativa più sicura è continuare per adesso a considerare questi rimborsi spese analitici come parte del reddito.
Sia per la tassazione che per il limite.
Esattamente. Sia per calcolare l'imposta sostitutiva, sia per verificare di non superare il limite degli 85.000 euro. E, fondamentale, mantenere una documentazione molto precisa e separata di queste spese. Poi aspettiamo. Il Ministero ha annunciato che arriverà un documento di prassi dall'Agenzia.
Chiaro. Quindi prudenza e tenere tutto tracciato in attesa di lumi ufficiali. Perfetto. Abbiamo ancora un paio di aggiornamenti rapidi, mi sembra.
Sì, due flash.
Il primo riguarda la ventilazione dei corrispettivi.
Sì, una semplificazione che sta per arrivare. È confermata l'abolizione del meccanismo della ventilazione.
Da quando?
A partire dal 1 gennaio 2026. Era un sistema, lo ricorderanno i più esperti, nato tanti anni fa per agevolare alcuni commercianti al dettaglio, penso agli alimentari, ai tessili, insomma chi gestiva beni con aliquote IVA diverse. Permetteva un calcolo forfettario dell'imposta.
E ora? Non serve più?
Beh, diciamo che è reso obsoleto dai moderni registratori telematici. Oggi questi strumenti gestiscono le diverse aliquote senza problemi, quindi la ventilazione ha perso la sua ragion d'essere.
Segno dei tempi. La tecnologia che supera vecchi meccanismi. Giusto. E l'ultimo punto di oggi?
L'ultimo punto riguarda le indagini bancarie e l'IVA. Ci sono state delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione. Cito ad esempio la numero 16471 del 2025.
Sì.
Hanno ribadito un principio che in realtà è già consolidato.
Ossia?
Quando l'Agenzia delle Entrate fa un accertamento basato su movimentazioni bancarie non giustificate e presume che siano ricavi non dichiarati.
Sì.
Cosa succede con l'IVA? Ecco, su quegli importi presunti come ricavi non si può scorporare automaticamente l'IVA. La presunzione legale li considera come ricavo lordo, IVA inclusa, per così dire.
Quindi niente scorporo automatico?
No. Resta sempre l'onere della prova a carico del contribuente. Deve essere lui a giustificare in modo analitico la natura di quelle somme e dimostrare, eventualmente, che l'IVA non era dovuta o era diversa.
Chiarissimo anche questo. Grazie. Direi un quadro completo degli aggiornamenti più recenti. Ci sono tanti spunti su cui riflettere e da monitorare attentamente.
Assolutamente sì. E ricordo che per chi volesse approfondire ogni singolo punto, magari con i riferimenti normativi precisi e analisi più dettagliate, tutto è disponibile negli articoli completi pubblicati oggi sul nostro blog.
Ottimo rimando. Allora, per oggi è tutto. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata della Voce dello Studio.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.